Santa Enedis.
Bonne nouvelle, les Boppers. La grande alerte vient d'être annulée. Il se trouve qu'à l'origine, les renseignements étaient faux. Oui, on nous a menti. Nous nous en excusons auprès d'elle. Et c'est à l'intention de cette bande que nous allons passer cette chanson.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
L'ipotesi è quella della strutturazione della libertà nello spazio, l'ipotesi è quella dell'abolizione dei limiti. Questo era Paolo Vinti e questo grande. È Bar Traum Fabrik.
Un omaggio dovuto in occasione dell'anniversario della sua morte.
Dovutissimo, in occasione della 28esima puntata per la seconda stagione della nostra trasmissione radiofonica. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non vi arrabbiate, non tirate fuori spade laser o cazzi vari laser. Chiamate noi, contattateci, perché ve lo diciamo noi come fare.
Il cazzo è rotto.
Cominciamo subito proprio,
quando siamo frizzanti.
No, citazione, contattate noi, anzi, contattate.
Citazione.
Contattate Darth Fener.
Air Director Fener.
Certo, allora, io direi di innanzitutto dire, per chi non ci sta guardando in quella webcam, che oggi siamo tantissimi, Guarda, un sacco di ospiti, tutti frizzantissimi.
Tutti maschi, ovviamente.
No, vabbè, questo non rovinare la sorpresa per chi ogni volta spera che... niente. E secondo poi, come abbiamo subito dimostrato con questi nostri omaggi pubblicati e postati subito sulla pagina Facebook, saremo molto attivi virtualmente parlando. Ci stiamo virtualizzando, purtroppo. Penso, è la verità, i nostri ascoltatori aumentano.
Ma è una qualità!
E noi per forza ci dobbiamo virtualizzare. Quindi venite nella nostra pagina Facebook, dove troverete un sacco di bei filmati anche questa sera e soprattutto una gran colonna sonora. Possiamo dare un'anticipazione?
Sì, sì.
Ci ha messo lo zampino Marco Della Torre.
Grande!
E poi anche su Twitter siamo come sempre lì felici a cinguettare, mentre la nostra casella email bartraumfabrik@gmail.com è lì che vi aspetta per
dai ragazzi che li distruggiamo,
bravo, dei colpi proprio dove volete sentirli. Ripasso la parola a Lupus.
Sì, che vi dirà semplicemente: questa sera ci sono forse delle sorprese, chissà, però ci sono anche tante grandi conferme, come i nostri ospiti Marco Della Torre, Simone Rossi,
un applauso,
e Daniele
un applauso,
Pampanelli.
Un applauso.
Ma
un gradito ritorno.
Un gradito ritorno. Abbiamo David Laurenzi, benvenuto David, che ci farà un omaggio a Guy Debord nell'anniversario della sua scomparsa. Poi parleremo dell'atteso film del trio Torre Ciarrapico Vendruscolo, Ogni Maledetto Natale, gli autori di Boris.
Preparati a fare una nuova sample list con tutti.
Ah sì sì, quella la prepariamo senza dubbio. Faremo un C'è ma non si vede su The Rover di David Micod, che è stato presentato a Torino. E poi avremo un'intervista del nostro Andrea Fioravanti a Luigi Locascio. Ma carissimo Smith, cosa si dice al box office? Come vanno i quadrini?
Dalle parti dei quadrini, esattamente dalla parte delle bellere. I numeri sono a favore di Interstellar anche per questa settimana, che con 8,2 milioni di euro è il film che ha incassato di più. Sempre più distanti gli inseguitori, tra cui ancora Il Giovane Favoloso, che insiste e persiste con 5 e 7 milioni. Si avvicina Hunger Games, Il Canto della Rivolta parte 1, con 4 milioni e 300 mila euro, che è comunque il primo della settimana. Seguito a ruota, no aspetta, no. Che è primo nella classifica parziale di ieri sera.
Devi mangiare i popcorn.
Bevi un goccio.
Stavo un attimino fuori posizione. Seguito dalla nuova uscita I Pinguini di Madagascar. Ogni Maledetto Natale, di cui parleremo più avanti, esordisce con un bel quasi sesto posto, perché è il quinto posto.
Ottimo.
E noi esordiamo invece, come al solito, con il nostro Simone Rossi, che ci regalerà un intro su cosa?
Il tedioso Simone Rossi.
Tedioso.
Adesso sei il nuovo bersaglio dopo Marco Della Torre.
Perché c'è Marco anche,
Io mi rifiuto, prego, me ne vado,
Lascio il testimone a Simone.
Io non sono tedioso, io faccio le cose che gli altri non vogliono fare. Ecco. Parliamo del Filmmaker Festival di Milano, da Torino a Milano,
Che critico sul pezzo proprio, cioè.
Ah, non ho visto nessun film. Parliamo di tre film in concorso. Il primo è di Ulrich Seidel, giusto?
Grandissimo.
Seidel, forse Seidel.
Viva il Tirolo.
Grandissimo, Seidel, grandissimo Seidel. Comunque. Abbiamo visto un
che
suo film.
Che ricorderemo per Canicola 2001, premio Seidel. Speciale della giuria alla Mostra di Venezia, che ha realizzato questo In the Basement, che di fatto è l'altra parte della luna, l'altra faccia della luna rispetto a Canicola, e ci racconta stavolta il sottosuolo austriaco.
Im Keller, titolo originale, l'abbiamo vista, yes, Venezia, Venezia, io Torre, capolavoro. E l'Aslo, molto
ecco,
bello.
La vedi, indovino tutto come vedete, e ci racconta appunto il sottosuolo austriaco dove le persone in qualche modo elaborano il rimosso della società.
E che sottosuolo?
Sottosuolo un po' particolare, perché ci sono delle cantine in cui possiamo ritrovare da mausolei nazisti a camere di tortura a sfondo sessuale e roba varia.
Però
ottimo.
Altra opera interessante è Lupino di François Farella C, credo, già autore italo-francese, già autore di docufiction e videoartista. È la storia di tre ragazzi e della vita piatta in un quartiere sobborgo di Bastia in Corsica, tra caseggiati e inquietante autostrada all'orizzonte, un ritratto più o meno alienante universale di una generazione. Poi il terzo titolo, forse più bello visivamente, di Love Diaz, il filippino che ha vinto già il Pardo d'Oro a Locarno quest'anno con From What Is Before, che se qualcuno l'ha visto, io l'ho visto, è spettacolare. E qui in concorso con Storm Children, in un bianco e nero molto suggestivo, è un documentario che mette a confronto un po' le nuove generazioni filippine in contrasto con questa natura non proprio buona nei confronti di questa terra, se consideriamo che in Filippina ci sono dai 20 ai 30 tifoni l'anno. E quindi insomma attraverso delle splendide immagini vediamo un po' queste giovani generazioni che si muovono in questa società distrutta dagli elementi. Per gli eventi speciali invece c'è un documentario stupendo di Francesco Ballo, che è La Fantastica Coppia, ovvero la coppia del cinema muto più famosa del mondo e forse la più divertente, che era quella formata da Roscoe Arbuckle e Buster Keaton. È un documentario che ripercorre il loro rapporto di coppia nei film dal 1917 ai primi anni 20, ed è molto interessante anche perché le due vite e le due carriere dei personaggi si dividono da quel momento in maniera netta. Mentre Buster Keaton diventerà uno dei più grandi registi del cinema muto che abbiamo conosciuto, Roscoe, detto Fetti per il peso, 130 kg, che al tempo era invece uno strapagato attore, pensate, il secondo attore più pagato di Hollywood dopo Chaplin, a causa di uno scandalo sessuale perderà importanza e nessuno lo vorrà più. Ve lo racconto brevemente lo scandalo perché è molto interessante. Nel 1921 ha un rinnovo triennale con la Paramount da $1 milione e decide di andare a festeggiare la cosa a San Francisco, al St. Francis Hotel. Prende tre appartamenti comunicanti in affitto e dà una mega festa. Però Fetti esagera, beve molto, si fa di qualche cosa, si porta a letto una stellina della Fox che è Virginia Rappi, scompaiono per 20 minuti, quando esce fuori Virginia è in un lago di sangue e viene portata di corsa all'ospedale, morirà 5 giorni dopo per peritonite a causa di una lesione al basso ventre. Nessuno riesce a capire cosa abbia determinato la lesione. E dalle indagini fatte si arriva addirittura a un'ipotesi che sa molto di comica muta, cioè sembrerebbe che nei fumi dell'alcol il nostro Fetti si sia lanciato di peso sul corpo della piccola star spappolandola di fatto. Lo so, mi fa un po' ridere, perché è una comica, la penso come comica.
Sei macabro.
Da quel momento,
oltre che tedioso, sei anche macabro.
Sono tragedie.
Da quel momento Fetti diviene il folle maniaco sessuale di Hollywood, nessuno lo vuole più. E
sono decisioni tremende.
E la star è diventata Splatti.
Probabilmente sì.
Lui Fetti, lei Splatti.
Comunque erano solo ceneri canti.
forse sì. Concludiamo con l'omaggio a Paolo Cavara, che conoscete tutti per Mondo Cane. In questo caso viene proiettato L'Occhio Selvaggio del 67, mentre la retrospettiva è dedicata a Lech Kowalski, importantissimo documentarista polacco che iniziò la sua carriera alla fine degli anni 70 raccontandoci l'esplosione del punk in America e le stelle cadenti come Sid Vicious, che col punk ci rimase un po'.
Ma lo stesso Kowalski?
No, è un altro.
Posso far notare ai nostri telespettatori, teleosservatori, quanto è figo lui nell'indossare la cuffia?
Sì, sì,
yeah. Certo.
Anche indosso così sono
passato
la DJ. Non
so se lo vedono, mettiti in favore di camera. Indossa la DJ, sembra.
Facciamo una foto, per favore, postiamola.
Comunque io ho terminato nonostante gli insulti.
Tedioso, macabro e figo.
Bene.
Volevo suggerire a Simone Rossi che è che il bullizzato è colui che si lascia bullizzare.
Ma io non mi sto lasciando bullizzare.
Ecco,
io
questo volevo.
Adesso voglio sentire cosa dice del film.
Io vi una trasmissione contro il bully.
Grazie mille Simone. Finalmente è venerdì, noi andiamo. No, scherzo, ancora c'è tempo, però effettivamente è venerdì. È indiscutibile questo. E quindi Friday on my mind, the Easy Beats. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go.
Nach der Musik, Bautraumfabrik.
E c'è ma non si vede una frase che ci piace
torre.
Molto torre c'è e si vede. Invece il c'è ma non si vede è la nostra mini rubrica dedicata ai film che escono in Italia ma che purtroppo non abbiamo il piacere di vedere a Perugia. Uno di questi è The Rover di David Michod.
Michod, io direi.
Io credo Michod, ma
io direi Michod.
La saccenza. Forse bisogna essere meno saccenti, te lo dico io, non ho il campione caricato. Ad ogni modo, il regista di, mi dicono, di Animal Kingdom, sì. Sua opera prima.
Chi è David Michod?
Grande film. Dici un attimo al volo.
Velocemente, perché il film l'ha visto solo lui. Dopo lo ascolteremo ampiamente dissertire su The Rover, che era un film che era in concorso al Festival di Cannes, se non erro. Purtroppo la critica non l'ha accettato così bene come era accaduto col suo primo film, appunto Animal Kingdom, che è un film del 2010, opera prima di questo giovane autore, sicuramente promettente, perché giovanissimo nel 2010 realizza questo film che vince una miriade di premi in tutto il mondo. È sostanzialmente un western australiano ambientato ai nostri giorni, concentrandosi su dei fatti violenti del 1988, di una sparatoria di una famiglia.
Stiamo parlando di Animal Kingdom.
Animal Kingdom, sì.
Perché anche questo è un western australiano, se vogliamo.
Post apocalittico questo, vero?
Sì, più o meno, poi te lo dico.
Questo qui invece è contemporaneo, siamo nel 1988, una famiglia di criminali di Melbourne, che sono i Pettingill, credo si dica così, in quel caso si macchiano di una bella tragedia a Melbourne, nella nella tranquilla Australia, una sparatoria in pieno centro, e lui, prendendo quei fatti che sconvolsero un po' l'opinione pubblica di quegli anni, ha realizzato questo film su questa famiglia che appunto vive nel regno degli animali, e gli animali siamo noi uomini, e ce li racconta in una maniera straordinaria. Un film che ha vinto tanti premi, credo sia andato anche in quell'anno agli Oscar come film australiano. Ottimo Michaud, e speriamo che Rover sia altrettanto bello.
Quindi trovo, in quello che mi dici, trovo le similitudini con quest'altro film, The Rover, che tutti dicono sia inferiore. Io non l'ho visto, Animal Kingdom. Devo dire che a me questo film è piaciuto. È stato presentato al Festival di Torino, se non sbaglio, anche. Tu mi dici che è stato a Cannes.
A Cannes, però sì,
è stato anche a Torino.
Beh, ma Torino non fa le prime visioni, raramente.
Certo. È stato appunto la settimana scorsa, giorni fa, a Torino. Il film con Guy Pearce e Robert Pattinson inizia con la didascalia Australia 10 anni dopo il collasso. Ci dice solo questo per ambientare, e intuiamo che il collasso sì, è una, l'ambientazione è post-apocalittica, ma non è la classica apocalisse nucleare da dopo bomba, ma è più un collasso socio-economico. Sostanzialmente vediamo una cosa anche plausibile, insomma, si intuisce che diciamo l'economia occidentale è crollata. In Australia vediamo, è tutto ambientato nell'outback, in mezzo al nulla. C'è Eric, che è il personaggio di Guy Pearce, che si trova in un bar squallido in mezzo all'outback australiano, quando la sua auto viene rubata da alcuni malviventi in fuga. All'inizio, tra l'altro, c'è una scena d'azione eccezionale, e inizia così, per recuperare il mezzo, un viaggio che lo porterà a incrociare la strada di un altro disperato, che è il fratello di uno dei ladri, che è interpretato da Robert Pattinson. Ottimo stavolta, poi vi dirò. Diciamo che il fatto che lui sia particolarmente convinto, cioè si impegni così tanto nel recuperare questo mezzo, voi l'avete visto qualcuno?
No. Solo io. Solo tu sei andato a Torino, che tempo faceva?
Non male, non male. Torino è sempre bellissima città, io mi interessa però. Diciamo che questa macchina che lui vuole recuperare, che si capisce che ha un'importanza particolare, tant'è che per gran parte del film sembra il MacGuffin tanto caro al nostro Laszlo, mentre in realtà alla fine si spiega meglio questa cosa. Diciamo, questo inizio folgorante, l'ambientazione è molto bella, è nell'outback australiano, ormai siamo abituati per tutti i film di cui abbiamo parlato anche quest'anno, quando c'è l'Australia fotografia solitamente è fatta come si deve, c'è una bella fotografia aiutata anche dagli ambienti. L'ambientazione è molto inquietante, perché c'è questo mondo in cui, diciamo, tutti questi personaggi vivono sbandati in mezzo a queste case nel deserto. Chiaramente la legge non esiste più, c'è una sorta di esercito, ma si vede che è tutt'altro che, cioè, diciamo, il senso della legge, della morale che hanno gli eserciti attuali in confronto sono proprio astronomici, perché è fatto da mercenari, da gente che lavora sostanzialmente per denaro e non è molto interessata a mantenere l'ordine, ma al proprio tornaconto. Quindi insomma, l'idea proprio di angoscia, di diciamo precarietà, viene trasmessa perfettamente. Io sono state fatte, ho letto qualche critica qua e là, sono state fatte delle critiche sul fatto che in realtà dà pochi dettagli. Questa è una scheggia di una storia presa da un, cioè noi, ci viene raccontata una storia breve, piccola ma necessaria, come dice Laszlo, in un mondo del quale ci vengono date pochissime coordinate. Non sappiamo in realtà molto di questa catastrofe, di cosa è successo. Intuiamo che diciamo, forse probabilmente la Cina o l'Oriente ha preso un po' il sopravvento, perché in una scena molto bella passa in mezzo a questo outback un treno lungo una quarantina di vagoni interminabile, con degli ideogrammi sopra, sentiamo parlare in cinese alla radio, credo sia cinese, insomma qualcosa del genere. Però non viene detto molto, è stato accusato un po' di autoreferenzialità, di dare pochi dettagli. In realtà secondo me questi sono punti di forza del film, e una cosa ottima è la performance di Robert Pattinson, che per chi non ricordasse, quello di Twilight, ma anche quello di Cosmopolis e di aiutami, l'ultimo film di Cronenberg che abbiamo apprezzato, Maps to the Stars,
sì.
Diciamo che come Kristen Stewart nel film di Assaia, che ci ha sorpreso, è motivo stato di saper recitare,
certo,
anche lui sa recitare, ma mentre nei film di di Cronenberg, la sua monoespressività, diciamo, era per me buona per quei film, funzionale al racconto, però era effettivamente la sua solita monoespressività. Qui invece va oltre, perché interpreta
due espressioni.
No, interpreta una persona con un ritardo e secondo me è, diciamo, il trabocchetto più facile, perché l'attore cane nell'interpretare un personaggio del genere cade facilmente nella macchietta, nelle faccette, nelle cose. Lui invece è credibile e anche toccante, secondo me. Quindi, che dire, io
ce lo consiglio.
Ve lo consiglio, a me è piaciuto. Vedremo se
aspetteremo
qualcuno lo
esce in Italia. Speriamo, insomma, se esce a Perugia, no? Perché in Italia è già uscito.
Italia
questa
dovrebbe
settimana.
Essere uscito.
Sì, hanno rimandato in occasione appunto della presentazione a Torino. Torino ci ha detto che era una città calda. Io chiederei ai nostri ospiti, soprattutto a Simone Rossi, che è esperto di serie TV, se
esperto di Torino,
se ha visto, vabbè, Juventino, qualcosa di Torino, però sarà andato una volta allo stadio, penso. Non so se lo pronuncio bene. Enlightened. È una serie
Enlightened.
No, una serie TV della HBO con Laura Dern protagonista. No, lo dico perché Michaud ne ha diretto un paio di episodi con un ottimo successo di critica. È molto molto bravo il regista, lo staremo a vedere in questa prova così ambiziosa. Il film era in festa,
ma tutti chi?
Tutti quanti. Era in concorso al Festival di Cannes, devo dire. Quando si arriva al concorso al Festival di Cannes, penso che il passo principale lo sia già compiuto.
Una bomba,
assolutamente. Una bomba, sì, bomba. Ti ho detto, ti devi riaggiornare, perché il film di cui parleremo dopo,
che appena esce in DVD, rifaccio tutte le tutta la playlist dei campioni.
Ricorda che a Torre io gliel'ho già perdonate tutte. Va bene?
Va bene.
È una citazione.
È una qualità.
È una qualità.
C'è, ma non si vede, però noi l'abbiamo sentito, nel senso che siamo andati a spulciare la colonna sonora di The Rover e abbiamo trovato una artista. Puoi mettere play, perché tanto abbiamo una bella intro. Che viene, è stata diciamo paragonata a Björk, a Hello Kitty e a Yoko Ono. Questo è scritto su Wikipedia e la dice lunga su Gabby Lala, che ci regala questa Backpack.
Capitolo 2.
E non sono riuscito a capire cosa ha messo Hello Kitty nel suo zaino, però, ve l'avete capito, c'era veramente.
Lo scopriremo solo vivendo.
Concitata.
E ce lo potrebbero dire anche dei grandi professionisti che ogni tanto passano da Perugia, come il caso di Luigi Locascio, che è venuto a Perugia per presentare uno.
Tra i grandi o tra i professionisti?
È venuto a Perugia per presentare uno, nessuno e 100.000.
Ma sei in forma splendida stasera. Veramente...
Ma ha fatto bene il film di ieri.
Una bomba.
E comunque tra una prova e una recitazione, tra un momento e l'altro, lo abbiamo beccato noi, anzi in realtà l'ha beccato il professionista in questione, Andrea Fioravanti, che lo ha intervistato per se stesso e per Bar Traum Fabrique.
Buonasera agli amici del Bar Traum Fabrique, siamo qui alla fine dello spettacolo Uno, Nessuno e Centomila, protagonista, voce narrante, un bravissimo Luigi Locascio che per 2 ore e un quarto ha intrattenuto una platea folta, c'era il tutto esaurito al Teatro degli Instabili di Assisi. Luigi, come mai questa scelta di portare in scena Uno, Nessuno e Centomila con questa lettura così intensa?
Appunto, mi hai fatto bene a dire che è una lettura più che uno spettacolo, perché appunto diciamo, è un testo che si presta molto alla presenza di un attore che lo pronuncia in scena, perché è un personaggio che parla a qualcuno, che si rivolge a qualcuno. Nel romanzo, diciamo, c'è l'escamotage di rivolgersi a un lettore, a teatro appunto si può convocare la platea che in quel momento è presente, e diciamo, quindi innanzitutto proprio per la struttura si presta molto al fatto di essere letto, e poi soprattutto perché da tempo diciamo, pensavo di volermi non confrontare, perché il confronto significa no, essere come dire triturati e quindi finirebbe soltanto con un annichilimento, no, cioè proprio occuparmi, studiare in maniera più approfondita Pirandello, cosa che rimandavo da tanto tempo, e anziché preoccuparmi del teatro, diciamo, mi sembrava più interessante partire da un testo narrativo che è il testo che lui considera il suo testamento, poi, cioè quello che lui considera, diciamo, il riepilogo di tutto quello che lui aveva pensato fino a quel momento e la sorgente di tutto quello che da quel momento sarebbe partito. Era un cantiere aperto che lo ha occupato per tantissimi anni, e quindi diciamo dentro troviamo praticamente tutto Pirandello. Allora in questo senso mi piaceva cominciare da questo oceano di possibilità e di suggestioni che in lettura poi mi dava la possibilità di un accostamento non per forza diciamo definitivo, ma anche approssimativo.
Senti, hai detto molto bene te, testo, testamento, un libro che è un laboratorio di possibilità, di sfumature. Ti faccio una domanda anche riguardo al futuro, questa molteplicità di possibilità, di sfumature e questo studio intenso di Pirandello, quanto potrà condizionare e potrà aiutarti nel proseguio del mestiere di attore?
C'è proprio oggi è stata una serata diciamo che ho molto cara, perché mi piace appunto leggere, non lo leggevo da tanto tempo, perché l'avevo già fatta questa lettura ormai un anno fa, e io un po' improvviso, cioè nel senso, io mi piace moltissimo aprire il libro e vedere quello che succede, cioè proprio dare la sensazione per me di un accadimento incontrollato anche, trovarmi impreparato anche di fronte al testo. E c'è dentro nel testo proprio un riferimento a quello che può essere diciamo l'atteggiamento dell'attore verso la fine, quando appunto in questo smarrimento in cui comunque continua a ritrovarsi lui, il personaggio che è Vitangelo Moscarda, dice: io ora divento nuvola, divento il libro che leggo. Ecco, il mio atteggiamento, il mio tentativo è cercare di diventare, nel piccolo delle mie possibilità, il libro che sto leggendo. Quindi in questo senso c'è un atteggiamento che posso portarmi anche per il resto, per tutte le altre mie future prove d'attore.
L'ultima domanda, proprio per lasciarti andare, sei stanchissimo.
Mostruosamente stanco.
La follia, questa apparente assurda follia che alla fine sembra possedere il protagonista Moscarda, è così reale quando tu sul palco la leggi?
Ma diciamo, io poi appunto ogni volta vieni in un modo diverso, oggi c'era anche molta stanchezza alla fine, quindi è venuta appunto fuori una forma di frammentazione, di scomposizione in vivo di quello che, diciamo, per tutto il testo, poi, che poi, diciamo, la poetica dell'umorismo, Pirandello pensa di dover applicare alla scrittura, alle considerazioni sulla vita, alle considerazioni sui personaggi e sull'uomo. C'è appunto questa scomposizione, questo smembramento, e però nello stesso tempo è qualcosa che lui dice, è un rimedio, qualcosa che ricompatta. Quindi da un lato c'è una lacerazione, uno sfaldamento, dall'altro però la consapevolezza di tutto questo è costantemente non soltanto una morte, ma una continua rinascita. Un saluto agli amici del bar Traum Fabrik. Ciao.
Grazie. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I like a need to a balloon.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
T-Rex, Cosmic Dance, questa era tratta da Billy Elliot, che per varie ragioni abbiamo messo qui, comunque sempre dalla playlist di Marco Della Torre.
Per varie ragioni, perché è un pezzo meraviglioso. Complimenti a Torre, a quale perdoniamo anche questa.
Bravo.
Volevo fare complimenti a Luigi Locascio, prima di passare la parola a cose più serie, perché è stato il primo attore che è riuscito a pronunciare in maniera corretta al primo colpo Bartraum Fabrik. Complimenti a Luigi Locascio.
Bravo.
Solo per questo.
Ma perché ora studiano? Ora...
Se si preparano, lo sanno e rischiano. Devo dire, passiamo la parola al nostro ospite d'eccezione questa sera, che è Davide Laurenzi, che è qui con noi per approfondire un po' la figura di Guy Debord in occasione dell'anniversario della sua morte, perché è morto il 30 novembre del 1994. Una mancanza che sicuramente si fa sentire per l'apporto che ha dato non solo alla filosofia e allo studio dello spettacolo in generale, ma anche come regista, come autore di film in prima persona. Ci dispiace che non c'è l'uomo sul confino, anzi l'uomo sul confine ora al confino, perché questa sera è in compagnia della sua dolce metà.
Quindi, e dunque, confinato
in luoghi più piacevoli.
Sconfina.
Lui è un grosso studioso di Guy Debord. Sarebbe stato interessante sentire questi due dissertare, discutere.
Sei insopportabile stasera.
Sì, lo so, ve l'hai già detto. A te, Dario.
Beh, dunque, intanto voglio ringraziare Bartraum Fabrik per l'occasione, perché è uno spazio prezioso per ricordare, ecco, una personalità di regista, filosofo, scrittore e molto altro, che è sempre rimasta un po' sotterranea, dimenticata, anche, e questo forse è uno dei suoi meriti per sua stessa scelta, Debord ha detto più volte che non aspirava a essere un'autorità nel campo della critica sociale, così come non aspirava a esserlo dentro la società. E a questo proposito volevo leggervi una cosa che lui ha scritto e detto in un suo film, che è In Girum Imus Notte et Consumimur Igni, un suo film del 1973. E è questa: ho meritato l'odio universale della società del mio tempo, e mi avrebbe dato fastidio avere altri meriti agli occhi di una società del genere. Ma ho notato come sia ancora una volta nel cinema che ho sollevato l'indignazione più perfetta e più unanime. Si è persino spinto il disgusto al punto di plagiarmi molto meno qui che altrove, in ogni caso fino a questo momento. La mia stessa esistenza resta in questo ambito un'ipotesi generalmente respinta. Mi vedo dunque posto al di sopra di tutte le leggi di genere. Eppure, come diceva Swift, non è una magra soddisfazione per me presentare un'opera assolutamente al di sopra di ogni critica. Ecco infatti un film in cui dico alcune verità sulle immagini, le quali sono tutte insignificanti o false. Un film che disprezza la polvere di immagini di cui è composto. Non voglio conservare niente del linguaggio di questa arte decaduta, se non forse il controcampo del solo mondo che abbia guardato e una carrellata sulle idee passeggere di un tempo. In queste poche frasi c'è tutta l'idea e anche il sentimento di Debord riguardo al cinema e in generale all'arte, alla cultura del Novecento. Debord è, a mio parere, e nel caso di Debord bisogna sempre prendere posizione, non valgono le posizioni, come dire, non vale la critica oggettiva unanime, ti riguarda sempre personalmente. Per me è decisamente il più grande pensatore della seconda metà del Novecento, e lo è in quanto sia nel pensiero, ma soprattutto anche poi nella vita che ha intracciato al suo pensiero, è riuscito ad essere antagonista e lucidamente critico verso il mondo dentro cui viveva, senza per questo tirarsene fuori. La cosa molto interessante del lavoro di Debord, anche cinematografico, è proprio questa fusione tra la teoria e la prassi, tra il riflettere e l'agire, e anche tra soprattutto il dato personale, biografico, anche proprio umorale, viscerale, e quello sociale, collettivo. I suoi film da questo punto di vista sono molto, molto chiari, molto, molto espliciti. Ha fatto film dagli inizi degli anni 50, il suo primo film è del 1952, Urla in favore di Saad, fino al suo ultimo film, che è del 1978, appunto, quello da cui ho tratto le citazioni dette adesso, In Girum Imus Notti e Consumimur Igni, un palindromo da lui recuperato. Palindromo cos'è? È una frase che può essere letta nei due sensi. E questa frase, che significa andiamo in giro nella notte consumati dal fuoco, rende un po' l'idea anche dell'idea da una parte dell'oscurità in cui Debord pensava che si muovesse l'uomo contemporaneo, convinto di essere libero, emancipato, in grado di decidere il proprio destino, in realtà ostaggio di poteri di cui ormai lo si rende complice, però a sua insaputa. E dall'altra però anche il fuoco che ti consuma nella ricerca e nel fluire della tua vita, che tu devi cercare, di cui tu devi cercare di riappropriarti. Perché è molto interessante parlare, soprattutto vedere, se vi capita, e oggi è possibile, i film di Debord, che per anni sono stati veramente invisibili, occulti, rimossi. Perché appunto è quello che un po' ha centrato e da cui è partita molta della riflessione poi di Debord, che va in molte altre direzioni, è il concetto proprio di immagine, di spettacolo. Se c'è la punta dell'iceberg del suo pensiero che è emersa e poi è stata banalizzata nell'uso culturale comune, è proprio questa di società dello spettacolo. Debord, in anni lontani, nel 67, prima di partecipare direttamente, qui rientriamo al discorso tra pensiero e azione, al maggio del 68, come uno dei teorici, ma anche come uno di quelli che poi è stato sulle barricate e lo ha in qualche modo diretto, anche perché Debord era un grande appassionato anche di strategia militare, di giochi di guerra, di azione politica e concreta. Questo concetto di società dello spettacolo ha al suo centro un'idea molto forte. L'idea che l'uomo oggi è totalmente alienato perché non solo le merci lo hanno invaso, ma queste merci a sua volta si sono tramutate nella merce delle merci, che è l'immagine. La nostra società è una società che è ormai mediata e gestita nei suoi rapporti da immagini e da spettacoli, entro cui l'uomo è chiamato a recitare dei ruoli che sono già scritti. Da questo punto di vista il discorso di Debord è doppio. Lo spettacolo è quello che appare, quello che tutti vedono, ma nello stesso tempo è una superficie perfetta che serve a nascondere il segreto, perché per Debord tanto più è in luce il potere e ciò che ci aliena e ci spossessa, tanto più però in realtà il suo cuore è segreto e nascosto. Quindi da questa riflessione è ovvio che l'immaginario di cui poi oggi tanto si parla, il cinema, soprattutto la televisione, ma lo stesso internet, sono al centro della sua critica. Ma anche qui è una critica che è sempre una critica vissuta e sofferta, perché in realtà in Debord c'è il rimpianto per quello che avrebbe potuto essere e potrebbe essere il cinema e l'immagine, ovvero invece un luogo di liberazione e di confronto tra esseri umani però liberi. Quindi da questo punto di vista il suo cinema è proprio per questo particolarmente furibondo e furioso e emotivamente forte, perché va a colpire il centro di quello che per lui è questo grande complotto dentro cui siamo immersi e siamo complici e spossessati nello stesso tempo. E perché c'è questa grossa fusione nei suoi film? Perché le immagini sono da un certo punto di vista la parte pubblica, privata e visibile del suo cinema. Sono quasi tutte immagini deturnate, come lui dice, cioè decontestualizzate, cioè di repertorio, molti anni prima della verifica incerta di Griffith o poi di Blob, tanto per andare dietro all'ovvio. Sono immagini che lui recupera e riassembla però secondo una sua logica e una sua dialettica molto personale, e le mescola però ad altre proprie che gira in prima persona. C'è una bellissima in Ingenuum Snocte e Consumium Rigni, una bellissima carrellata a Venezia, tra i canali di Venezia, che poi sfocia nell'acqua aperta, che è quella della storia liberata. E tutte queste immagini sono poi messe in relazione dialettica e geniale con la sua voce e le sue parole. Debord mette la sua voce, il commento, che è sempre letto e detto da lui, in modo apparentemente distaccato, in realtà molto forte, vissuto, vibrante, e quindi c'è questa fusione di un dato molto concreto, proprio la grana della sua voce, che insieme sposa il suo pensiero e lo fonde e lo fa conflagrare con le immagini. Quindi un pensiero ma anche una vita che si sono fuse e di cui è bene non dimenticarci, e con cui io invito i pochi o i tanti curiosi a confrontarsi, perché una cosa notevole di Debord è che non vuole rendere le cose semplici alle persone di fronte a lui. A questa è la sua grande forma di rispetto. Le sferze, voi siete abituati a vivere passivamente le immagini, siete stati resi ignoranti da una società che vi ha fatto credere colti, e se volete capirmi dovete confrontarvi con me, capire la ricchezza di quello che c'è dentro quello che io vi dico e provare attraverso di quella a farvi poi il vostro percorso. Perché l'altra grande cosa molto importante del pensiero di Debord è che comunque rivendica sempre a ognuno la responsabilità del proprio percorso. Trasformare il mondo e cambiare la vita, Carlo Marx e Arthur Rimbaud, alla base di tutte le avanguardie, sono però la sfida di ogni singola persona. Debord non offre regole, lui dice le soluzioni non sono nei libri, le dovete trovare nella vita e nelle situazioni che costruite nella vostra vita. Quindi un grande omaggio a un maestro rimosso ma importante.
Grazie, Lectio Magistralis.
Assolutamente.
Grazie infinite. Andate a recuperare Debord, lo farò anch'io perché ho visto veramente una o due cose, quindi andate.
Io metterei un pezzo che si sposa con questa atmosfera, farei partire la base, perché era il 67 quando una giovincella decise di riprendere un pezzo, uno standard jazz di Gershwin, ed inventarsi magari insieme alla sua band dell'epoca un'introduzione strepitosa, una sola altrettanto originale, ma la canzone resta quella di sempre, Summertime. Questa è Janis Joplin.
Summer. Bomba.
Traumfabrik, Klappe die zweite.
È già Natale, secondo i negozianti di tutta la, di tutta Italia, Perugia compresa, perché ho visto e negozi illuminati,
presepi,
strisce, presepi a destra e a sinistra, strisce luminose, gialle, verdi da tutte le parti. È già Natale per la città, per gli abitanti, ma manca un mese. È già Natale anche per i film, anche al cinema è già Natale, perché l'uscita là dove un tempo regnava il cinepanettone, da oggi ha un nuovo cinepanettone che però non si può chiamare tale.
Un cinepandoro, speriamo sia...
un cine di gusto, il panettone sai,
un
è buono.
Un cine torciglione.
È buono, però il 26 ti lascia sempre quel filino d'acidità.
Sì, sì, sì.
No, è un po' anche al cinema c'è questo tipo di rapporto, il cinepanettone non è mai buono e l'acidità...
Non è neanche buono.
Ti fa salire la carogna proprio, esatto. Diciamo. E siamo nel regno... Io ieri questo film l'ho visto... Con una situazione meravigliosa, perché ero alla mia sinistra, avevo Daniele Pampanelli, il maestro, e poco più là ovviamente abbiamo messo Pampanelli in mezzo perché sennò poteva finire male, era con me Torre,
anche lui è un maestro, suo
anche lui è un maestro a suo modo, e abbiamo visto questo film che
Torre,
si chiama,
scusa, appunto, ma già ti ha perdonato molto, eh? Dunque io sono nella tua posizione di ieri, tu sei nella mia posizione.
No.
Scusate, nel ricordare che
bisogna essere meno saccenti, stiamo parlando di Ogni Maledetto Natale.
Ogni Maledetto Natale,
che è il film della premiata ditta Torre, Ciarrapico, Vendruscolo, che per i più sono stati gli ideatori, i realizzatori, i registi in gran parte degli episodi delle tre serie televisive
grandi
sulla società dello spettacolo, sulla serie TV in questo caso, che erano Boris.
Nonché del 90% delle frasette che mettiamo.
Per noi sono un must assoluto, che andarono al cinema nel 2011 con Boris il film, che fu un'apoteosi secondo me, anche se il film era un pochino ostico, cioè nel senso parlava molto a chi già conosceva l'argomento, a chi già conosceva la serie, e dunque non ha avuto quel successo di pubblico che tutti speravamo. Perugia fu un caso anomalo, perché fu una delle città in cui il film incassò di più in Italia.
È una qualità!
Lo organizzasti tu.
Con grande piacere, con un grande piacere da parte dei tre intervenuti, non mai capitati in quel caso, perché ricordano ancora di essere stati molto bene al Cinema Zenith in quell'occasione. Oggi si presentano al cinema con un film meno chiuso, più aperto, che cerca di parlare...
Apri tutto!
Sbarrella!
Che cerca di parlare al pubblico un pochino più ampio, che è quello che va a Natale, ma non solo, perché appunto giocano sul cinepanettone dissacrandolo, massacrandolo, distruggendo quello che è il genere del film comico, non della commedia in questo caso. E come in ogni film comico, anche qui troviamo delle gag messe là, abbozzate, un po' disconnesse tra di loro, che non seguono una narrazione. Ci sono anche in questo caso, come nei cinepanettoni, personaggi che vanno in un luogo per vivere le loro disavventure o avventure, e poi, come ci dicono loro nella prima scena, abbiamo inventato questa stronzata della storia d'amore che era la scusa per potervi raccontare tutta questa storia. Su questo ci giocano e ci portano in quella che è per loro, a loro giudizio, ma anche quando ci raccontano, il dramma dell'umanità. Il Natale nasce perché nei giorni più bui dell'anno il dubbio, l'inquietudine, la paura, non sapere se domani sarebbe tornata la luce, sarebbe arrivata primavera, portava le persone a bevere, a bevere.
A bevere,
grande, bevere l'acqua del
Tevere. A bevere l'acqua del Tevere, anche l'acqua del Tevere.
A bere e a festeggiare.
Molto preoccupato per l'incolumità fisica di Davide Laurezzi, perché lo vedo veramente soggetto alla gomitata da un momento all'altro.
Imminente.
Ci può stare.
Tagli il vino, Ida, non ti preoccupare.
Faccio l'avvocato del diavolo a voi che avete visto codesta opera, ma allargare, diciamo, aprire un film di questo tipo con questo stile caratterizzante, insomma, in Boris al pubblico che magari non è abituato a vedere Boris, però va al cinema perché è Natale, per vedere un film di Natale diverso, non può essere rischioso nell'economia della scrittura del film stesso?
Vai Torre, è il tuo momento.
No, secondo me hanno fatto un ottimo film, è diverso appunto da Boris, hanno allargato il target, ma hanno fatto bene secondo me, perché alla fine il film è godibilissimo.
Ma che te sta inventando?
E naturalmente non è il solito tema del backstage delle serie TV, è una cosa più allargata.
In che senso?
Nel senso che è la storia di due che si conoscono nei giorni a ridosso del Natale e vuoi o non vuoi decidono amore a prima vista, assolutamente, sono tutti quei tratti caratteristici della commedia.
Ma scusa, scherzi a parte, vi chiedo a Torre, per gli amanti di Boris comunque va bene, nel senso,
va
pur essendo
bene,
più allargato,
molto bene, anche perché gli attori sono bene o male quelli di Boris.
Sì, ma il cinema non è fatto solo di amanti di Boris, ragazzi.
No, io chiedevo da
sta parlando e l'hai interrotto un'altra volta.
Ascolta, io non so Torre, te l'ho attestata dalla croce degli occhi, sappi.
Poi essere meno saccenti, appunto.
Sappi questa
bisogna
cosa.
Bevere.
Esatto.
Funzione.
No, però volevo dire, se
questa storia, secondo me è forse superiore a Boris il film.
Io non so.
Attenzione, Marco della Torre l'ha detta grossa.
Pampanelli dice di no. Cosa dici, Daniele?
Io dico che non è cinema. Cioè, proprio molto, molto deluso dal film. Nel senso,
addirittura.
Fa ridere, è divertente per chi conosce Boris, per chi non conosce Boris sicuramente fa ridere anche per chi non conosce Boris.
Comunque io mi sono rotto i coglioni.
Esattamente, esattamente, soprattutto nella seconda parte. Cioè io l'ho visto come due parti molto disconnesse, la sceneggiatura molto debole, la storia d'amore è un pretesto, sì, dice Laszlo, sì. È scoperto che è un pretesto così, però nel momento in cui tu fai una scelta e ce lo metti, e che cazzo, scrivila bene sta cazzo di storia d'amore che si fa ricordare soltanto per un reggiseno della Mastronardi, per cui
meritevole
assolutamente, però dai, sostanzialmente,
però non è così, scusa se disserto da te,
ce l'hai col disserto, dissento
dissentire, dissertare
oggi, vero,
allora vedi bevero. Che la mia intuizione era stata giusta,
scusa, posso dire una cosa, cioè, allora il discorso è, sono due, questi due ragazzi che vanno nelle loro famiglie, la famiglia di lui ricchissima, la famiglia di lei grezzissima, cioè di basso livello, in un paese della Tuscia, eccetera eccetera. Queste due situazioni dovrebbero creare l'effetto, tra l'altro recitate dagli stessi attori negli stessi ruoli.
Bellissima cosa.
Quella è una bella idea, è una bella idea, però portata avanti senza realmente una sceneggiatura che faccia crescere il film. Io l'ho vista come due situazioni molto separate.
Ma sono volute,
fatte, cioè, un po' di macchiette. La prima parte, che è quella della famiglia di Cucuglia, quindi della Tuscia, eccetera eccetera,
Collardo.
Molto 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 macchiettistica e dileggiante, non mi è piaciuto, guarda, ti dico la verità, mi ha fatto molto ridere perché
Poi c'ha degli attori bravissimi che quelle cose veramente le fanno.
Il cast, infatti, è stellare.
Su tutti i Guzzanti.
Mastandrea, Guzzanti, Pannofino, però, Laura Morante, la sorellina più piccola.
Stefano Fresi da.
Stefano Fresi, molto
Stefano Fresi, sì. E poi.
Metto quando voglio.
Sì, Sartoretti.
Sartoretti, bravi, tutti bravi. Sono, poi la anche... banda Boris, sostanzialmente. Tutti bravissimi, tutti divertentissimi. È il film in sé che non è.
Vabbè, te sei uno stronzo con la puzza sotto il naso. Vale, diciamo.
Vaffanculo.
Hai rotto il cazzo. Benji, hai rotto il cazzo.
Il cazzo è rotto.
Scusate, visto che siamo. No, visto comunque, visto che ormai abbiamo trasceso.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
No. Scusate, no, a un certo punto.
Ci sono.
Siamo di basso livello.
Questa è una citazione altissima.
Io quello che lui riscontra come un difetto, secondo me, è una ricerca voluta. Che poi il suo che poi il film sia anche immaturo per certi versi, non perfetto, però è una ricerca proprio che va a strizzare l'occhio anche alla slapstick comedy che prima tu citavi.
Quanto mi piace. Sì.
Quindi aspetta, Laszlo Kovacs sta dicendo che Pampanelli non l'ha capito.
Secondo me non l'ha capito.
Gioca anche sul fatto che non è che si sta parlando di Debord, si sta parlando di Vendrusco, Torre. Cioè,
prego,
gioca anche un po' sul fatto che è un film che esce nel periodo natalizio, quindi sì, lo vanno a vedere, quindi in qualche modo.
Assolutamente. C'è una presa del culo diretta al pubblico. Ecco, cioè ti dice sei un coglione, vai a vedere queste
comunque
stronzate.
Ragazzi, okay. Mi devo richiamare all'ordine. Appunto, perché
è una riproposizione del tema borisiano.
Purtroppo allora, siamo andati lunghi, abbiamo altre cose. Invitiamo tutti
detto
a vederlo.
Questo, ci sono delle gag che faranno epoca.
Sicuramente, già le aspetto.
Mast Andrea ispiratissimo in tutti e due gli episodi. Sì, e Giallini altrettanto. Giallini è formidabile.
Una delle migliori spalle del cinema italiano.
Sì, assolutamente.
Diciamo ai nostri ascoltatori, vedete come Bartram Fabric va dall'alto al basso senza soluzione di continuità, solo che l'alto lo fanno degli ospiti esterni e il basso lo facciamo noi.
Ce lo facciamo in casa.
Ce lo facciamo
da
in casa.
Guy Debord
Guy no.
Guy Debord.
Se e adesso Torre,
ma dopo fa bene, capisci?
Dopo fa bene.
Glielo perdonate già troppo.
Ragazzi, perché se le cose non le sai, salle.
Ragazzi, vi richiamo all'ordine, di nuovo il momento della musica con la playlist del grandissimo Torre, in questo caso, che ci fa ascoltare un pezzo tratto da non ricordo cosa, da alta fedeltà. You're gonna miss me, the 13th floor elevators. Buon ascolto.
E allora devo stringere un attimino la camicia perché abbiamo in linea, all'improvviso, senza che nessuno lo sapesse, il nostro professore.
Professore?
Professore!
Buonasera ragazzi, all'improvviso, non all'improvviso, il professore piomba su di voi dall'uscio della porta con il registro in mano per dirvi che anche quest'anno, non so se lo sapete, ma le avvisaglie ci sono tutte: ansia, depressione, senso di frustrazione, allo stesso tempo attacchi di crudeltà, disumanità, spietatezza. Ma il professore piomba nell'aula e vi dice che purtroppo tra un mese è Natale. Ragazzi miei, a prescindere se siate cattolici o degli eterni bambinoni che ripongono le loro speranze in questa festività, sappiate che vi toccherà soffrire come tutti gli anni. Anche più insofferenti alle convenzioni, anche più controcorrente e anche più controcapitalisti dovranno fare i conti con il Natale. Ecco, il periodo di Natale è tra i più contraddittori che esistano. Tra le frasi che lo riassumono sono: pace in terra, che il tuo Natale sia ricco di gioia e se non ti piace lo puoi cambiare. Ecco, queste sono le frasi fondamentali. In fondo è l'unico periodo dell'anno in cui un uomo vestito con una rozza tunica rossa e con una barba incolta può lasciare pacchi dove vuole senza che nessuno insospettisca. È Natale, è Natale, ragazzi miei, tempo di decorazioni, di luce, di canzoni, di disperate cacce al regalo e tavole piene di parenti, ma anche al tempo stesso di grandi decisioni. La vigilia, il Natale a casa mia, il Capodanno a casa dei tuoi? Lo smartphone va a destra o a sinistra del piatto? Chi tiene il cartellone della tombola? E naturalmente la questione che più ci interessa: che film andiamo a vedere questo Natale? Ecco, parliamo dei famosi film che escono a Natale. Certo, Natale nei multisala, già illuminati più di una stazione spaziale, comincia fin da ora. E infatti i film di Natale già se ne vedono in giro. Ma cosa sono i film di Natale? Sono quelle pellicole che escono a metà novembre e che stancamente si trascinano per tutto il mese di dicembre, compreso e monopolizzando il periodo delle festività, invadendo la programmazione e impedendo agli appassionati di cinema di avvicinarsi alle sale cinematografiche, più dei fanatici di calcio con lo stadio durante gli internazionali di atletica. Ce ne teniamo ben a distanza, diciamo così. D'altro canto, le multisale sono prese d'assalto da orde di famiglie urlanti, con figli piangenti e genitori richiamanti in modo isterico che scorrazzano per le sale d'ingresso con cofani di popcorn. Li vedi, gli adulti, dagli occhi cerchiati di blu, dal troppo cibo ingerito e dalla mancanza di sonno, che darebbero anche la dodicesima per tornare un pomeriggio alla pennichella pomeridiana dell'ufficio. Eppure si trascinano fiancamente davanti alle biglietterie chiedendo posti in fondo per i film di Natale. Di nuovo questa categoria, ci siamo ancora loro, i film di Natale, una specie feroce che, come tutti i fenomeni di costume nazional popolari di questo paese vigliacco, Sanremo, i mondiali, e per rimanere in tema il discorso del Presidente della Repubblica il 31 dicembre, come tutti questi maledetti eventi nazional popolari li subiamo, come si subisce un'influenza. Ci tocca, l'abbiamo addosso, e quando è finita ne siamo lieti, anche se ci ha lasciato addosso spostatezza e mal di testa. I film di Natale sono così. Dunque, per comodità ci muoveremo all'interno di categorie specifiche. Vedete alla fine di questo post la vostra stima e gratitudine nei miei confronti sarà ancora più alta. Cominciamo, dividiamoli brevemente, poi finiremo la prossima puntata, ma innanzitutto cominciamo a definirle. I cartoni animati. Tra i film di Natale non possono mancare i cartoni animati. E qui non posso certo dissentire dal genere o mettermi a violentare Biancaneve o Cenerentola, sparare al Re Leone o a Bambi o portare Quasimodo del Goffo di Notre Dame da un chirurgo estetico. Questi davvero ci sono e sono entrati a far parte dell'immaginario. Parliamo della seconda categoria: la pellicola a sfondo natalizio. Anche quella è ormai una tradizione che ha lunga vita, dalla vita una cosa meravigliosa al Grinch. Dal punto di vista specifico però del cinefilo, la maggior parte delle pellicole a tema natalizio sarebbero da buttare nel cesto o nella spazzatura senza pensarci due volte. Babbi natali cinematografici, commedia senza sapore e trame mediocre riproposte fino alla nausea. Dal punto di vista della profondità intellettuale, questi film si collocano a spinto un gradino sopra Natale al Polo e subito sotto un barattolo di fagioli. Ecco, un concentrato di luoghi comuni da family movie, ricco di umorismo puerile, situazioni già tragicomiche già viste, personaggi stereotipati a cui si aggiungono, come al solito, un paio di riferimenti sessuali, ecco. Ma soprattutto, nonostante a un certo punto lo sviluppo del film paia portare a questo, non aspettatevi la benché minima traccia di critica sociale al consumismo sfrenato, oppure qualcosa di rappresentativo degnamente del Natale. No, tutto quello che potete ottenere da questo film è la ripetizione ossessiva delle parole tradizione, famiglia e una fortissima consapevolezza. Avreste fatto decisamente meglio a rivedere per la 18ª volta in televisione Una poltrona per due. Bene ragazzi, la saga sui film di Natale continuerà fino al giorno di Natale. Da qui fino a Natale ogni tanto faremo delle puntatine su che cosa sono i film di Natale. Oggi abbiamo analizzato questi due, la prossima volta cercheremo di capire perché nei multisala a Natale si incontrano famiglie con i figli dai nomi come Francesco, Totti, Biascica. Arrivederci ragazzi.
Grazie professore. Dai, andiamo con la musica subito, da Maria Antonietta, altro brano scelto dal nostro Torre, i Bow Wow Wow con Pulse Rush In.
La facciamo?
Il professore ha giustamente menzionato Francesco Totti Biascica, per quale motivo?
Perché abbiamo in linea Luca Vendruscolo, uno dei tre registi del film di cui abbiamo appena parlato.
Un ciao, applauso Luca. Dallo studio, ah, grandissimo!
Un'emozione per questa telefonata. Io sono il peggiore presentatore dei miei film che si possa immaginare, poi il telefono, la radio è un mezzo che conosco poco, ma mi piace molto, diciamo.
Allora, innanzitutto,
quindi voglio dire subito, verrà un'intervista caotica, ecco, avverto tutti.
A noi piacciono le interviste caotiche perché piacciono i vostri film che non sono da meno. Dunque, innanzitutto, benvenuto a Bartram Fabric, che è la radio del caos.
Grazie.
Noi ieri sera abbiamo visto il film che so che questa sera state presentando a Roma. Dove siete di preciso?
Allora, noi lo stiamo, l'abbiamo appena salutato il pubblico al cinema Adriano di Roma, che è un cinema centrale molto bello, eccetera eccetera. Abbiamo avuto il gusto di vedere questa sala 4 da 500 posti piena, stracolma di gente. Abbiamo raccolto le prime risate e ci stanno deportando a fare la stessa cosa a un perché è vicino a me Mattia Torre ed è un'intervista e non sa che mi sta
bello, sì. Salutiamo anche lui,
forse dirà una battuta anche lui.
Bene.
E niente, quindi ci deporta in un altro multisala e anche lì faremo la stessa presentazione, diciamo che poi vengono delle cose tristissime.
Beh, io ne ricordo una bellissima qui a Perugia, dove siete stati protagonisti di una serata meravigliosa.
No, è vero, più sono piccoli, poi Perugia è un luogo speciale, poi tu creavi l'atmosfera, insomma, quindi c'erano dei favori. Posso ricordare una cosa che Mattia ricordava poco fa alla platea qui dell'Adriano, che quando uscì 3 anni fa in questo cinema Boris, il film Boris, in realtà arrivavamo sul palco per dire che c'era uno sciopero per cui la prima non ci sarebbe stata, insomma fu una scena tremenda. Per fortuna stasera non si è ripetuta, diciamo.
Non si sciopera, vuol dire che Renzi lo accettiamo un po' meglio di quello che c'era prima.
Sì, esattamente, questa calma che il renzismo impone, noi ce ne avvantaggiamo.
Senti, qual è stata la prima accoglienza del pubblico che è uscito ieri in sala, ma avete già presentato anche a Torino nei giorni scorsi?
Guarda, io ti posso dire di Torino, a Torino avevamo una platea, che ne so, forse era venuta per gli attori, magari, però è stata una delle proiezioni più calde e gratificanti che ci siano mai capitate. Tantissime risate, persino applausi a scena aperta per le performance di Corrado Guzzanti, che in questo film effettivamente
è straordinario.
Dimostra di essere un attore anche di cinema straordinario, cioè un attore completo, non solo un comico tipo geniale e un autore geniale, ma anche molto di più, diciamo.
Assolutamente.
Una faccia, un volto.
Ma un cast ispiratissimo in ogni ruolo, insomma. Questa idea dei doppi ruoli, a chi è venuta del trio?
Guarda, non c'è una memoria precisa. A un certo punto è nata questa idea di avere i doppi ruoli e ne abbiamo dibattuto a lungo, perché ci sembrava anche potenzialmente una pazzia. Invece a cose fatte devo dire che è una cosa di molto orgogliosi, perché non solo insomma, per una serie di motivi anche tecnici che in questo momento non hanno senso, ma permette al film di funzionare molto bene, ed è una cosa che ci risulta. Abbiamo interpellato cinefili più bravi di noi, per esempio stamattina Marti al suo programma, e neanche lui ricordava un film con un dispositivo del genere.
Infatti
credo che sia divertente, penso che permetta di ampliare il numero di personaggi del film e riuscire a mettere in scena tutto il caos che avevamo voglia di mettere in scena, perché quello è il nostro, diciamo, raccontare un'umanità molto multipla, molto molteplice.
Un'assoluta novità che credo abbia entusiasmato anche gli attori stessi, perché si saranno divertiti sicuramente, oltre alla difficoltà del dover preparare due personaggi, no, nello stesso film, così diversi, ma penso che sia stata una bella sfida anche per loro.
No, assolutamente, in fase a un certo punto abbiamo focalizzato, noi magari avevamo ancora dubbi, ma c'è balenata questa cosa che, sebbene devo dire la verità, il precedente di Boris fa sì che molti attori italiani bravi non hanno, insomma, se gli chiediamo di fare un provino, di ipotizzare di fare un personaggio insieme, non ci dicono di no, anzi rispondono di solito piuttosto positivamente, quindi ho speranze che avrebbero risposto positivamente, ma quando gli proponevamo il doppio ruolo, appunto, ad esempio un'attrice, se vuoi, come dire, con una reputazione importante come Laura Morante, l'ha colta al volo, cioè ha visto subito la potenzialità, e per un attore è effettivamente golosissima come cosa.
Sì, poi lei, insomma, ha avuto una trasformazione pazzesca.
Lei è bravissima, lei ama di più la sua interpretazione colardiana nella prima parte, da donna emersa dalla terra, ma è grandissima nella seconda parte, è l'asse portante del film, perché con la sua follia altoborghese e aristocratica, vabbè, insomma, è bravissima. Solo che lei si diverte meno, perché quello forse è un ruolo che ha già fatto, mentre il ruolo della Maria Colardo, della luciferina Maria Colardo, ecco, quella per lei è una novità.
Noi non abbiamo svelato niente sulla sceneggiatura, perché ovviamente la colonna portante sono, insomma, i tanti colpi di scena che si creano e i giochi che insomma in qualche modo gli attori si rimpallano, credo, non lo so, ma c'è anche improvvisazione in questo modo di girare, oppure era tutto scientificamente studiato a tavolino?
No. Guarda, no, c'è una parte di improvvisazione molto, molto misurata, ma improvvisazione insieme, non so come dire. Cioè, la scena cresce e mentre la si costruisce insieme sul set, partendo ovviamente dalla sceneggiatura, allora viene un'idea, uno dei registi la propone all'attore, l'attore la prova, viene perfezionata ulteriormente dopo un jack successivo. Insomma, quindi sì, moltissime cose, ma questo è assolutamente normale nelle medie, credo, in tutto il mondo. Cioè, molto spesso la risata arriva sulla battuta, la ciliegina sulla torta che si crea sul set, sulla battuta, ma spesso sulla faccia, sull'espressione, sul gesto che è successivo alla battuta scritta. Comunque devo dire che in realtà ci atteniamo abbastanza alle sceneggiature scritte.
Luca, una domanda da borissiano, in mezzo a borissiani, e per i borissiani, come, al di là della scrittura che è la vostra eccellenza, com'è stato dirigere questo film rispetto al film di Boris, che peraltro noi abbiamo amato tantissimo?
Allora,
in cosa è stato diverso? Grazie
per questa presentazione. È stato, guarda, in realtà tranne con Stefano Fresi avevamo con tutti almeno un piccolo precedente, quindi Stefano Fresi è una persona simpaticissima, è stato subito al gioco, anzi dal giorno dopo averlo conosciuto mi rendevo conto di trattarlo come se avessimo lavorato 100 volte assieme, invece l'avevo appena conosciuto. E si crea un clima, devo dire, molto speciale di divertimento da compagnia teatrale in trasferta, ed è quello che si sente in film, è una delle radici poi che rendono gustoso questo meccanismo del doppio cast, cioè del cast che si sdoppia, perché è come sarebbe messo in scena se fosse una pièce teatrale. Quindi si crea questo clima e a me non sembra neanche di dirigere, insomma, mi sembra che si collabora insieme per ottenere l'efficacia della scena. È un lavoro... è anche rischioso, perché si ride talmente tanto sul set che poi magari uno si dimentica dell'effetto finale, si distrae, non si dimentica di girare un dettaglio, un primo piano, no, sto scherzando, però insomma il rischio c'è.
Luca, ti faccio
veramente un set animato.
Un'ultima domanda al volo invece, ti voglio chiedere, avete affidato a dei giovanissimi videomakers napoletani molto conosciuti in rete, magari meno nell'ambiente cinematografico, The Jekyll, che magari conosce chi frequenta YouTube, quello che è poi il video che accompagna un pochino la promozione del film. Questa scelta, dal tuo punto di vista, cioè, come è nata e cosa ne pensi di questi fenomeni molto attuali?
Io,
no?
Io ho una cosa che rischia di essere smentita gravemente, però confesso molto presuntuosamente che ritengo questa nuova esplosione di comicità molto efficace, molto moderna, insomma, fuori dagli schemi banali che sono poi ciò contro cui noi ci rivolgiamo, cioè la commedia italiana si è incastrata in una serie di stereotipi, c'è una mancanza di varietà, è una cosa che Mastandrea ricorda sempre nelle interviste. Io li sento, guarda, sto per dire una cosa e spero non... come dire, appena vengo smentito dico scusate, ecco, non volevo dirlo, però li sento un po' figli di Doris, cioè sì. Sento che noi abbiamo aperto una porta che era poi anche lo scopo di quello che facevamo con Boris, e che in questa porta siamo infilate un sacco di persone di talento,
hanno capito che si può fare comicità da mille spunti diversi, così facendo riferimento a tradizioni diverse da quelle del incastrate della commedia italiana contemporanea, insomma degli ultimi anni. Non so, questa è la mia opinione, sì, ma sì, che dico proprio in punta di piedi.
E noi sottoscriviamo.
Speriamo che non la chiuda nessuno questa porta.
Assolutamente.
No, speriamo che si apra sempre,
si apra sempre di più. Ti chiediamo un'ultimissima cosa, visto che, come avrai capito, sei in mezzo a dei fan, dei nerd di Boris. Lavoro, si sappi soltanto che in sottofondo alla tua intervista c'è la musica della Formica Rossa.
Vabbè, quello è un pezzo bellissimo.
Niente, ti chiediamo, ci fai un saluto? La trasmissione si chiama, è molto difficile per molti, sì, si chiama Bar Traum Fabric. Se ci saluti gli ascoltatori di Bar Traum Fabric, lo serveremo sempre nel cuore questo momento.
Va bene, allora un saluto a nome di tutta la truppa borisiana agli spettatori di Bar Traum Fabric.
Grandissimo, grazie.
Andate al cinema a vedere questo film, perché non ve ne pentirete. Loro si sono divertiti a girarlo e noi a guardarlo ancora di più, credo.
Grazie Luca, in bocca al lupo per il film.
Crepi il lupo,
a presto. Ciao.
E adesso cosa c'è? Ci sono io? La musica in HD?
Sì, c'è la musica in HD. Oh. Io voglio dire solo una cosa.
Io sono emozionato.
Solo questo. Lo so. Allora, guarda, visto che è stata una puntata così speciale per tanti motivi e vale la pena chiuderla in bellezza, io volevo citare una cosa che è successa esattamente 40 anni fa, ovvero il 28 novembre del 1974. Era sera, più o meno era, mettete quest'ora, eravamo al Madison Square Garden, chi di noi non c'era 40 anni fa?
Io sempre.
Forse Lupus, l'unico che...
Attenzione! Io potevo esserci.
E no, scherzo, c'era un concerto... che poi è rimasto mitico perché è stato registrato, è disponibile, di Elton John, e già se n'è andato Laszlo perché volevano omaggiarlo citando Elton John, che in quell'occasione ospitò sul palco un altro grandissimo, ovvero John Lennon, che quindi questa sera di 40 anni fa fece la sua ultima apparizione in un concerto dal vivo. Quindi io ho pensato che il Bar Traum Fabric non poteva esimersi di citare un personaggio che al di là della musica anche ha avuto dei passati cinematografici e anche letterari, se non andando un pochino a raccontarla ai nostri ascoltatori. Allora, questo artista, come dicevo, ha fatto delle apparizioni cinematografiche, ovviamente negli anni 60 quelle con i Beatles. Citiamo Hard Day's Night, ovvero Tutti per uno. Io questa traduzione non l'ho mai capito. Aiuto qui, no scherzo, Help e Magical Mystery Tour, tutti firmati alla regia da Richard Lester, un nome che è legato strettamente alla vita, tra l'altro, di Lennon, perché in seguito firmò anche un suo film, Come ha vinto la guerra, dove non c'erano gli altri Beatles, eravamo nel 66. Poi continuò a fare cose con una telecamera davanti, soprattutto insieme a Yoko Ono, ma insomma sono filmati di varia natura, dai promo per i vari dischi a cose un pochino più concettuali. Passando invece alla scrittura, Lennon ebbe un'attività abbastanza intensa di scrittura, ma soprattutto nell'adolescenza. Quello che gli piacque fare furono, mentre Laszlo cerca di rompere altre sedie,
l'ha fatta solo cadere.
Dicevo, soprattutto racconti satirici umoristici. Due libri vennero pubblicati durante gli anni 60, quindi ovviamente mentre ancora lui era in vita, poi altre cose sono uscite dopo, però io volevo parlarvi di questi e citarvi questi. In particolare In His Own Right, Lupus, che uscì nel 64, mentre tra l'altro i Beatles lavoravano come attori per Hard Day's Night. E l'introduzione firmata da Paul McCartney narra tra l'altro come si sono conosciuti lui e John la prima volta.
Scusa, qui c'è una situazione da fine della scuola.
Ma
dopo
sì,
la cosa escono,
dopo Vendruscolo, cioè, qui ormai si è sciolta l'attenzione. E quindi questa introduzione scritta da McCartney dice: l'ho incontrato alla festa di Woolton, che era, beh, ovviamente il posto dove sono cresciuti. Era un ragazzo grasso e quando mi appoggiò il braccio intorno alle spalle, ovviamente John, mi resi conto che lui era ubriaco. Allora avevamo 12 anni, ma a rispetto di quanto credeva lui, siamo poi diventati grandi amici. Questo libro contiene una ventina di testi, per lo più molto brevi, ci sono anche 8 poesie e 26 immagini, perché era anche uno a cui piaceva molto illustrare. Lo stile è caratterizzato dal nonsense e diciamo che l'influenza di Lewis Carroll, che è uno degli scrittori preferiti da Lennon, insieme ad Edward Lear, un altro illustratore scrittore, si vede molto. L'altro libro, il secondo, quello che non ho citato ma fa parte della sua biografia, è Spaniard in the Works del 65, è l'inevitabile meno fortunato epigone del precedente, riprende tecniche e ispirazioni ma non è forse all'altezza del primo. Comunque passiamo dalla musica alla letteratura, dalla letteratura alla musica, intrecciamo tutto quanto e quindi insomma io vi volevo parlare questa sera di I Am the Walrus, ovvero un brano
Walrus,
un brano sicuramente grande protagonista del Novecento,
assolutamente sì,
è uno degli esempi più fulgi delle influenze letterarie che sono contenute nei testi dei Beatles. La canzone uscì nel 67 come B-side di Hello Goodbye e poi è inserita nell'album Magical Mystery Tour e ha dato vita a un grande dibattito sui significati che sono contenuti lì. In realtà ci hanno anche molto giocato i Beatles e Lennon in primis, perché poi era un'epoca in cui si scrivevano cose sotto acidi, poi era facile andare a riscoprire,
cioè, scrivevano le cose sotto gli acidi e poi le andavano a leggere.
Sì, appunto. In realtà lui stesso disse che costruì questa canzone cercando di renderla più confusa possibile. In realtà, sì, viene fuori un brano mitico e soprattutto anche uno dei preferiti di Lennon stesso, forse uno degli apici di lui come autore. Ci sono quasi Lupus, guarda, è brevissima. In realtà The Walrus è chiaramente un personaggio ispirato alla letteratura di Carroll, ovvero Lennon aveva illustrato e trascritto un poemetto che è contenuto nel romanzo ovviamente il più celebre Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, ovvero Il tricheco e il falegname, quindi The Walrus and the Carpenter,
The Walrus,
vedi, per la precisione aspettavo te perché ma corretto l'aslo ma non ci credevo, quindi aspettavo
non è così
te.
E ti avevo quasi corretto bene.
Comunque dicevo, con un paio di trip di acidi e ovviamente la sua genialità venne fuori questo pezzo. Non c'è solo Carroll, perché ovviamente c'è anche James Joyce e il suo Stream of Consciousness, quindi ci sono delle ispirazioni al famoso Finnegan's Wake. C'è anche Edgar Allan Poe, che in realtà è proprio citato nel testo della canzone, ma c'è anche King Lear di Shakespeare, ci sono i testi surreali di Bob Dylan di quel periodo, c'è il riferimento a Allen Ginsberg che in quel periodo si era infatuato delle religioni orientali, insomma c'è tanta roba. Io voglio leggervi due frasi prima di farti partire il pezzo, guarda ci sono quasi, che dice tipo: guarda come sorridono come maiali nel porcile, guarda come fiutano, sto piangendo, semolina di sardine, semolina poi forse non era semolino che pensiamo noi ma era una cosa legata alla marijuana, si sta arrampicando sulla Torre Eiffel, un pinguino elementare sta cantando Hare Krishna, uomo avresti dovuto vederli calciare Edgar Allan Poe,
che vuol dire?
Sono l'uomo uovo, loro sono gli uomini uovo, io sono il tricheco, metti play con questo pezzo fenomenale, impareggiabile. E allora io direi che se io sono lui, come tu sei lui, come tu sei me e noi siamo tutti insieme, io direi che questa puntata era la più difficile, ma l'abbiamo portata a casa benissimo.
È sempre la più difficile.
Dai,
non è ancora finita.
Dai. T-shirt, stupid bloody Tuesday man, you've been a
che vuol dire?
Nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Esiste un momento ogni settimana in cui il mondo si ferma, le bocche si spalancano e tutti pendono dalle labbra del nostro Laszlo Kovacs. E caro Smith, di che momento si tratta?
È il momento della mitica agenda cittadina.
Rifammelo.
È il momento dell'agenda cittadina.
Oh yeah!
Grande!
Ci vuole Barry White sotto foto. Allora, invertiamo le parti, perché di solito la faccio in ordine alfabetico. Questa sera cominciamo dalla Zen, dalla Z, perché merita lo
Zenit. Intanto Davide Laurenzi si è spostato.
Si è spostato.
Dai che spacchi tutto!
Perché lo Zenit merita una menzione d'onore, perché questa settimana fa la programmazione che tutti i programmisti avrebbero sognato. Intanto cominciamo col dire che oggi alle 18, purtroppo ce lo siamo persi, ma vi annunciamo quella del 5 dicembre, è iniziata una rassegna interessante che si chiama Lo Sguardo Oltre. Una rassegna...
Ma che te sta inventando?
La verità, è la verità. Una rassegna che apre il Cinema Zenith alle associazioni. Molti progetti di associazioni giovanili finalmente trovano spazio in una sala importante come quella del Cinema Zenith. Oggi alle 18 c'era Animal House, del mitico, del leggendario, del glorioso John Landis.
Grande!
E giovedì prossimo, non so per quale associazione questo accade, ci sarà Dallas Buyers Club. Probabilmente c'è un legame che non possiamo ancora conoscere. Detto questo, lo Zenith c'ha una doppia programmazione, tripla addirittura, meravigliosa, che è Adieu au langage di Jean-Luc Godard in 3D tutti i giorni alle 19, quasi tutti i giorni perlomeno.
Grande.
E la sera alle 22.30, questo sì, tutte le sere. E in mezzo, nella striscina delle 8.30, ci propongono ancora per la seconda settimana Due giorni e una notte dei fratelli Dardenne, segno che il film è piaciuto e la gente vuole vedere.
Tutti allo Zenith, insomma.
Assolutamente sì. Lunedì finalmente, per la gioia del nostro tedioso ma affascinante Simone Rossi, ci propongono Gioventù Bruciata. Lui questa sera ha fatto i capelli alla James Dean per essere più nel personaggio. Passiamo al versante Sant'Angelo Méliès, dove prosegue al Sant'Angelo, non so per quante settimane, da quante settimane sia in programmazione, ma prosegue fortunatamente, giustamente, Il Sale della Terra.
Bello diretto.
Un film che non ci stuferemo mai di dire che ci è piaciuto moltissimo e di consigliarvi la visione. Affiancato a questo c'è I Toni dell'Amore, Love is Strange di Ira Sachs. Non l'ho visto, forse merita perché è la seconda settimana in programmazione. Al Méliès invece, un esordio straordinario, Rotta la Sedia.
No, Rotta la Sedia,
Torre!
Incredibile!
È un gioco di ruolo questo. Dicevamo che al Méliès è in programmazione lo splendido Melbourne. Andiamo avanti, perché al The Space, o in multisala in generale, ma in particolare al The Space, programmano Cab, Piccole Prede, che è un horror belga, e io sono assolutamente curioso.
Non ti sento convintissimo.
Hanno scomodato John Carpenter addirittura.
Geniale!
Ci ricorda Rossi. E ovviamente nelle multisale troviamo il film di cui abbiamo parlato, Ogni Maledetto Natale, del quale consigliamo assolutamente la visione, ma soprattutto, nonostante la polemica di Daniele Pamparelli nei miei confronti,
non è un punto di vista,
non è un punto.
Teorema.
Bravissimo, claro. bravissimo commendator Zampetti, sempre sul pezzo. Dicevamo, vi consigliamo di vedere anche Trash di Stephen Daldry, che se non ricordo male ha fatto anche Billy Elliot, giusto?
Perdere l'invidia sarebbe per il sì.
Che abbiamo omaggiato a metà trasmissione con la colonna sonora fantastica. Trash, il film che ha vinto il Festival di Roma, dunque siamo curiosi di vederlo.
Mi sa che tu sei un mezzo matto.
Sono tutto matto e con questo vi ricordo che ci sono tante cose da vedere perché inizia la stagione più calda, che è quella del dicembre e del
non
gennaio.
Non alzare di una testa.
Cinematografico, no, sto sotto. E niente, buon divertimento al cinema con l'agenda cittadina di Simone Smith.
andate al cinema, ragazzi. Andate al cinema con affetto e curiosità, ma soprattutto spegnete sempre il cellulare.
Grande Covez, grande Smith. E a questo punto, come al solito,
con l'asino, c'è Daniele Papagalli rotta e Marco la Torre ferito.
Sanguina. Dopo gli facciamo una foto e la postiamo. Jeans strappato e addirittura boxer.
Lo slippino.
Erano anni che non succedevano cose del genere.
Posteremo gli slip delle Teo.
Per le amanti del fetish, una foto di Marco della Torre nel suo, ferito nel suo intimo, più di quanto l'abbia ferito l'Aslo. Ma è il momento.
Bellissima battuta.
Ma è ferito dalla sedia, che ha molto più, più caustica di te. Esatto, ma a questo punto magari. Purtroppo non ci resta. Siamo dispiaciuti, ci siamo divertiti tantissimo stasera. Non ci resta che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs o Kovacs, e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e Art Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Martonica Franz, la moglie di Sidon. Grazie agli ospiti David Laurenzi, Daniele Pampanelli, Marco della Torre, Simone Rossi, al professore e al grande Vendruscolo. Finalmente venerdì noi andiamo nell'outback australiano a far fuori bande di delinquenti e a noiose cene familiari natalizie. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!